As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did-we-just-hit-a-million-orders stage, Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Tutto quello che trovate e ascoltate su Fantascientificast e sul podcast del network è offerto gratuitamente a tutti, con alcune semplici limitazioni. Nonostante ciò, realizzare un podcast ha dei costi. Le infrastrutture di hosting e di streaming, la licenza SIAE, le apparecchiature e i software utilizzati comportano dei costi, alcuni ricorrenti. Questo lavoro è sostenuto esclusivamente dalle donazioni dei lettori e degli ascoltatori. Da voi, insomma. Se volete, potete darci un segno tangibile del vostro gradimento, per esempio offrendoci una birra romulana o un gotto esclusivo pangalattico tramite una donazione libera equivalente. Anche un paio di euro. Tutto fa brodo se siete in tanti. Il vostro sostegno ci permette di restare indipendenti e di non pubblicare o trasmettere marchette. Cosa più importante, l'equipaggio di Fantascientificast adora morbosamente la birra romulana e il gotto esplosivo pangalattico. Ma soprattutto, a me fa impazzire la mousse di silicio che, detto fra di noi, fa così bene ai miei circuiti. Sostenerci, insomma, è veramente cosa buona e giusta, nonché saggia. Potete farlo con diverse modalità che trovate nell'apposita sezione del nostro sito, oppure acquistando le opere trattate o che consigliamo tramite i link Amazon proposti sul nostro sito. Grazie.
Then it's mine. All mine. What you are about to hear is the most beautiful sound in the galaxy.
Eccoci live questa sera, eccezionalmente di sabato, però alle 22:30 cascasse il mondo. ospite d'onore, non Omar, che è ospite standard, ma ospite d'onore Fabrizio Lemorini, che è se non è il più esperto di Matsumoto in Italia, poco ci manca, ma insomma è il punto di riferimento almeno nel nostro contesto. Salutiamo chi ci segue live da casa: Emilio De Salvo, Gianluigi Gatti, Jacko Lanter, Lobo, Luca Signorelli, Corrado P, Michele Sessa e Giulio Giarri. Ovviamente poi chi ci segue offline su YouTube e sul podcast di Omar. Allora, chi comincia? Insomma, il contesto è triste perché ovviamente Matsumoto ci ha lasciato alla veneranda età di 85 anni, che insomma per i giapponesi è una mezza età, un pischelletto, no? Per l'età media.
Sì. Nulla. Sono sempre quelle notizie che uno si aspetta, però ti lasciano un po' sempre così, la mare in bocca. Un po' quando ho visto la tua live, mi ero appena svegliato, ho trovato il messaggio che è ripartito in live e ci sono un po' rimasto male.
Si è saputo una settimana dopo, no? Perché lui, se non sbaglio, è morto il 13 e si è saputo il 22-21, non mi ricordo. Ma questo lo fanno anche, sì. In generale in Giappone succede così, cioè passa un po' di tempo prima che poi si sappia. E vabbè, era un grande, non so da chi, da quale opera, grande sia per i manga, ma appunto l'idea dell'eredità è perché effettivamente ha avuto un'influenza che trascende il fumetto o l'animazione, no? Soprattutto io citavo la Yamato, ma anche il Galaxy Express, sono oramai icone quasi come il Topolino della Disney, insomma, la Yamato soprattutto. Certo, Topolino lo conoscono in più, però l'impatto che ha avuto, soprattutto nel Giappone post-bellico, di Yamato non può essere trascurato.
Anche se lui è entrato poi in Yamato in un secondo momento, perché poco, ha modificato, almeno quello che ho letto in giro, ha modificato parecchio la storia che era stata preparata da Nishizaki e dal suo gruppo, e c'erano anche grossi nomi pure comunque che hanno lavorato in quest'opera.
Lì, tra l'altro, hanno lì, cioè, i problemi legali sono andati avanti.
Poi sono partiti in fine anni 70, forse 81, non so esattamente. Poi sono andati avanti e sono palleggiati questi diritti da una parte all'altra. Infatti, all'inizio del 2000 c'era stato il tentativo di fare quella schifezza di Yamato 2520. Poi con fine anni 90, forse 98.
Yamato, allora, al mio modestissimo avviso, le prime due serie sono belle. Dopo c'è poco che si salva, perché
Marco parli da classica, tra virgolette.
Sì, diciamo, perché la casa sono tre serie e cinque film, se non sbaglio.
Sì.
E veramente tirate proprio per i capelli molte delle cose. La terza serie era partita molto bene. Salutiamo Marco Ricci, Valentina Penza e Grazia Lenzi. E, insomma, abbastanza tirate per i capelli, sia come sceneggiatura che come eventi che succedevano. La terza serie partiva bene, però poi l'avevano ridotta in numero di puntate, di budget, eccetera, e quindi poi chiudono in 4-4.
Sì, sì. Però, sì, avevamo buoni spunti la terza serie, ma poi non si concretizzava. In effetti mi pare che l'unica che ha 25 episodi invece di 26, quindi addirittura sotto i canonici 26 episodi. Già la prima serie era stata tagliata perché doveva essere più lunga. Poi all'inizio non ha avuto successo, il successo è partito dopo con il film di montaggio al cinema.
Ma questo succede spesso un po' per tutte le serie giapponesi, Evangelion, Gundam, cioè il successo partiva sempre abbastanza dopo.
Diciamo che non era neanche una serie facile da capire subito, secondo me, perché, vabbè, a parte che mi pare che andasse in concorrenza con Heidi, quindi...
Però forse, diciamo... diciamo le audience non è che si sovrapponevano,
sì, però vabbè, però insomma non ho avuto subito successo, anche perché nei vari processi doveva essere anche un film live addirittura
che poi hanno fatto, ma poi c'è stato anche un periodo che c'era stata questa ma neanche un rumor, c'è una notizia che addirittura c'era stata la Disney che aveva acquistato i diritti.
Sì Mi ricordo le guerre che si facevano su internet per stabilire il cast.
Sì, sì, no, no,
poi non troppati.
Che poi tra l'altro
sì, sì, no, no.
Il live action tutto sommato non era poi malissimo,
allora,
diciamo,
per la
recitazione,
per la media di live action,
me, la recitazione a me è quella che è,
no, perché praticamente Shizaki era partito dal fatto che aveva letto quel libro di I figli di Matusalemme, di chi era, di
Vedi Matusalemme, Herbert. Dio.
Sì, Herbert. Elaine. E quindi aveva avuto questa idea di fare questa storia, aveva contattato parecchie persone tra parecchi nomi importanti del mondo live giapponese, infatti voleva fare proprio un film live, poi si sono resi conto che non il budget non poteva reggere, quindi sono ridefiniti un'altra volta sull'animazione, e in questa fase poi hanno cambiato parecchio la storia, molti elementi di questa storia poi si sono ritrovati per esempio in Yamato 2199, il remake, anche sì. il fatto del colpo di stato tentato all'interno di Gamilas. Quindi insomma molte idee poi sono state riciclate dopo oppure per in altre opere di Shizaki, e quindi poi insomma hanno pensato bene di far rientrare anche Matsumoto, che aveva avuto successo con Sex Android soprattutto. E quindi niente, ha ridefinito un po' tutta la storia, all'inizio aveva pure messo in conto di inserire il suo feticcio Harlock, che poi è rimasto nel manga ma non nell'anime.
Sì, non si sono mai incontrati proprio per motivi di copyright, c'è una puntata in cui si incontrano con Susumu e Yuki, sarebbero i protagonisti, ma senza identificarli proprio per motivi di copyright. Però c'è da dire che la Yamato, appunto, essendo stata l'ammiraglia della flotta giapponese, essendo stata forse l'ultima grossa nave affondata nel periodo della battaglia di Okinawa, il simbolo proprio dell'imperialismo giapponese, della flotta giapponese, il fatto che 30 anni dopo rinasce e diventa un simbolo di pace, comunque per salvare la terra, e poi viene ripreso dagli americani, sì, gli cambiano il nome perché appunto stiamo parlando di 30 anni dopo la guerra, sì. Quindi era abbastanza vicino, tanto più che Yamato era stata accusata anche di militarismo, perché se non sbaglio nelle prime edizioni, quando la Yamato sorge da sottoterra, suonarono l'inno della marina militare giapponese della seconda guerra mondiale, quindi hanno detto forse, ragazzi, forse è meglio che vi date una leggera calmata. Però poi non è una serie militarista, insomma, non, certo c'è la corazzata, ma a parte quello non...
Sì, sì, sì.
Poi c'era stata tutta quella censura relativa al sake, dove c'è il dottore Yamato che praticamente...
L'acqua di sorgente, che è anche poetica a suo modo, eh?
Sì, no, a suo modo poetica, molto poetica, però levava via quello che è il sake, che per Matsumoto era una sorta di
leitmotiv.
Sì, esatto.
Sì, del suo personaggio, soprattutto dei medici delle sue navi.
Sì, sì, difatti.
Sì, vabbè, comunque il militarismo, però forse in effetti faceva più parte della cultura di Nishizaki che...
Sì, lui era un po' più...
Di Matsumoto, perché comunque, insomma, a parte che lui ha avuto comunque un'infanzia un po' più aperta rispetto alla media dell'epoca, perché anche da quello che so, i genitori permettevano di far vedere film comunque stranieri o letteratura straniera. Infatti uno dei suoi primi manga, cioè anzi il suo primo manga pubblicato a 15 anni, è proprio una riedizione della Pemaia.
Ma di Matsumoto dici?
Sì, Matsumoto, sì, sì. Le avventure di un'ape, praticamente, dopo aver letto il libro della Pemaia, ne ha fatto la sua versione di Mappa. Questo è stato il primo pubblicato, ma anche se lui aveva cominciato in effetti già con alcune storie non pubblicate già a 9 anni a disegnare.
Perché 9 anni, dunque lui era del 34, quindi 9-4.
Lui no, lui è del 38, era del 38.
Ah, quindi iniziato dopo la guerra.
50, sì, aspetta che ce l'ho qui.
Sì, 38 e 9, 47, insomma era dopo la guerra, però insomma anche a trovare la carta.
Nel... Sì, ma post guerra in effetti. Allora, manga. La sua prima opera del 47, almeno nel suo sito ufficiale così riporta. E poi non sono state pubblicate in effetti, saranno state opere amatoriali. E nulla. Sì.
Poi l'altro. No,
dicevo.
Vai.
No, dici. No,
vai, scherziamo. Vai, Fabrizio.
E nulla, quindi la sua prima opera pubblicata è stata proprio nel 15 anni, con Le avventure di un Up, che poi è stato pure ripubblicato qui in Italia. E niente, poi le sue prime opere sono per la maggior parte opere naturalistiche, poi si butta più anche con la collaborazione della moglie negli shoujo, poi comincia a sviluppare insomma il suo con Sexaroid, soprattutto il suo mondo fantascientifico, anche se diciamo spazia anche nel western, con l'edizione, la riedizione, la sua riduzione manga del film, come si chiama, Il Cinque della Vendetta. Spaghetti western, poi i cinque della vendetta, sì, dovrebbe essere questo il titolo.
Porca rosina, non
no. Allora,
Cinque della Vendetta,
dico subito. No,
consultiamo la Bibbia dello spaghetti western.
C'è il film del 66 che lui aveva visto. Un po' regia Aldo Florio, produttori vabbè Aldo Ricci, Roberto Capitani, quindi, insomma
dice Emilio Le Salvo.
Five Giants from Texas, sì, è il titolo americanizzato, sì, del manga, anche questo pure arrivato in Italia, e nulla, quindi vabbè, da Sexaroid poi comincia anche a dare Sexaroid, anche Submarine 99 comincia a dare le basi poi del suo universo, perché lì cominciano a nascere la città di Megalopolis e altri aspetti che poi riprenderà poi insomma in futuro.
Perché il suo è un universo connesso, non in maniera molto definita.
Allora, per capire bene l'universo mansubutiano bisognerebbe leggere sicuramente il manga che spiega queste cose, il Mirai Zerban, sì, dove praticamente c'è questo protagonista, il Ban, che diventa un Miraizer, cioè ha capacità, viene rapito, ha capacità quindi di viaggiare nel tempo e di rendersi conto che in effetti c'è un tempo circolare, e all'interno di questo tempo circolare esistono questi famosi Tokinawa, cioè gli anelli del tempo, cioè si ripetono sempre, i personaggi ripetono. Sono delle reincarnazioni delle stesse, ripetono sempre lo stesso iter, lo stesso. Anche questo spiega per esempio perché un Capitan Harlock in SSX ha una storia diversa rispetto a un Capitan Harlock del 78 o un Cosmo Warrior Zero. Sono soltanto delle reiterazioni, sì, questo qui. Sono soltanto delle reiterazioni quindi ha questa idea circolare del mondo, della vita, quindi io l'ho letto, veramente interessante questo manga, anche se ha poi la struttura classica delle storie di Matsumoto, cioè quelle di ogni capitolo una storia a sé, con una macro trama che cerca di collegare un po' come il Galaxy, cerca di collegare un po' tutte le anche abbastanza sfilacciata una macro trama.
Sì, lui aveva dichiarato, lo riportavano i giornali quando, appunto, dopo che era morto in Giappone, dice: io avrei voluto fare tutta una cosa che mettesse insieme tutto i vari mondi, eccetera, eccetera, però credo che poi sarei morto se l'avessi fatto per lo sforzo.
Sì, questo è un effetto, un qualcosa che aveva sempre detto, o comunque sempre affermato dagli anni Ottanta in poi, cercava di stringere queste maglie, ma in effetti le ha allargate ancora di più, perché poi ha commesso un Arlok nel periodo Sengoku, nel periodo quindi medievale del Giappone, quindi con delle storie che poi non ha neanche concluso. Poi aveva parlato che doveva mettere 9 Arcadie, lui ne aveva utilizzate 5.
Poi in Arcadia of My Youth, no? Loro erano Toshiro e Arlok, erano amici nella Seconda Guerra Mondiale, se non ricordo male.
Sì, quella è una storia tratta dal The Cockpit, o comunque Battlefield Manga, secondo le edizioni. In effetti il film di Arlok, Wagon Station Arcadia, è un collage sia di opere prese da quel manga, The Cockpit, quindi c'è solo il modo come si rincontrano, è uno di questi manga. Anche la parte iniziale è un altro capitolo di questo manga, cioè quella del Phantom Arlok primo che vola sulla montagna. Quindi sono tutte storie facendo parte di questo manga. E anche, per esempio, l'incontro nel bar è tratto da un racconto che aveva scritto, che si chiama Gun Frontier 2, che è una specie. E quindi, insomma, quel film è un po' con collage di opere, di spunti che ha preso via via, insomma, nelle sue opere precedenti.
Dice appunto Luca Signorelli: la storia Mazzonato fosse in stato militarista si rileggeva in questi giorni, andrebbe capito quanto è vero. E David Chiosa dicendo: in 2199 ci sono varie citazioni di Mishima.
Beh, 2199 non è una sua opera.
Sì, sì, sì. Comunque,
2199 è stato
un ottimo remake, tra l'altro. Tanto ottimo 2199 quanto pessimo 2202, che sarebbe L'impero della cometa. Non so se
troppo. Sì.
Però la cometa non sta nel cielo, in terra. Mentre 2199, sì, appunto, come dicevi tu, Fabrizio, riprende certi temi, approfondisce la questione delle razze, no, di Gamilas, eccetera.
È l'esempio enciclopedico di come dovrebbe essere fatto un remake.
Sì, sì, sì. 199, 2202, è come dice, ma che vi siete fumati nel frattempo?
Sì, no, c'è tutta quella parte del subuniverso, quello del tempo scorre in maniera diversa.
Quello è inutile. Quello è inutile. Poi che il la camera c'ha milioni e milioni e milioni e milioni di astronauti.
Ma inutile. Allora, forse servirà per spiegare, che ne so, l'avanzamento tecnologico dell'Andromeda in 2 anni. Dopo la fine del conflitto, non lo so perché l'hanno inserito, o per cacciare anche quella Great Galaxy lì, l'altra nave pilotata tutte donne.
Sì, io mi sono fermato più o meno là. Luca dice che secondo
lui forse avrà senso in questo Yamato 3199 che dovrebbe uscire, perché ci dovrebbe essere un salto temporale, non so.
Sì, alla Discovery, insomma. Non,
sì.
Cos'è Discovery?
Sulla Star Trek, dico. Sulla Yamato, sì. Sulla Yamato c'erano 2 navi, era la Musashi, ma in realtà erano 3. La terza
nave
classe Yamato era la Shinano, che era una strada convertita in portaerei.
Portaerei.
Affondata con un siluro da un sottomarino americano, che è proprio fatto il mitico colpo critico, così come nella Bismarck, che sempre un siluro gli ha bloccato il timone. Nel caso della Shinano, quella non riuscirono a fare il fire control, cioè l'incendio si propagò e alla fine dovettero abbandonarla. Mentre sia la Musashi che la Yamato per tirarla giù ci hanno messo 400 aerei, non so quante bombe per farla.
Sì, anche perché c'era praticamente era impiegata in una missione, quella Tengo, la missione, praticamente quella suicida, che dovevano metterla a mo' di cannoniera.
Sì, a farla
a fronteggiare.
Veramente.
Che poi tra l'altro dice quella leggenda metropolitana che dicono che quando è partita l'hanno doveva essere rifornita con il minimo del carburante, in modo tale che era
sono andata,
era più leggera, però sembra che chi l'ha rifornita invece l'ha rifornita, le ha fatto il pieno sostanzialmente.
Vabbè, dice nel caso che sarà.
In modo tale che così si potesse un attimino destreggiare, comunque faceva parte di quelle classi di corazzate che mamma mia, cioè,
però è anche vero che esatto, non erano più senso, esatto, cioè dopo Pearl Harbor tutta la guerra fu una guerra aeronavale, le corazzate, tra l'altro poi i giapponesi dice no, questa è l'ammiraglia, non si può toccare, e quindi non la portavano neanche in combattimento. Ciao Angelo, Alessandro. No, quindi tra l'altro sì, la Bismarck,
tra l'altro leggevo che insomma molti problemi della Yamato erano anche dovuti al fatto che non era una guerra in mare aperto, quindi aveva anche questa grossa dimensione della Yamato stessa, aveva problemi nel mare interno, però
navigava, loro l'avevano fatta più grande perché non avendo aderito al trattato di, cioè non avendo aderito al trattato di Washington, ma soprattutto non erano vincolate a passare per il canale di Panama, mentre quelle americane di corazzate, dovendo passare per Panama, erano vincolate da lì. E i cannoni li puoi fare tanto più grandi quanto più larga la rame. Infatti, in realtà, come viene disegnata qui, è molto molto più sottile di come era la Yamato questa vera. Cioè il ponte era molto molto più largo, perché ovviamente quando lo spari, se sei troppo sottile di cappotti, sì, non è che sia la cosa più intelligente di questo mondo. Infatti era proibito camminare al passo, perché dice se tu cammini sul ponte contando i passi puoi sapere quanto è grande la nave, e sapendo quanto è grande sai esattamente quanto sono potenti i cannoni quando era gittata. Dopodiché è venuto fuori che c'erano gli aerei, che c'era una gittata più alta, e quindi sono state non completamente inutili, perché poi nelle battaglie più avanti le hanno usate parecchio gli americani, ma insomma...
Gli americani avevano risumato cos'era la Missouri per la guerra del Golfo, praticamente,
che è quella su cui hanno firmato il trattato di pace. Ciao Antonio. Se vogliamo lasciare la Yamato da una parte, andiamo all'altro, che è il grande capolavoro, evento, no, senza dire niente, che sarebbe Galaxy Express. Questo pure.
Ma prima di Galaxy Express, di Vanguard, perché a livello cronologico è uscito prima da Vanguard, che comunque non è stato molto amato, perché non amava molto i robottoni Matsumoto, però ci ha messo molto del suo in questa opera. Tra l'altro, vabbè, si è stato detto parecchie volte, ci sono molti elementi che poi hanno portato al Real Robot, cioè lo stesso fatto che il robot esce intorno al 13° episodio, tutto l'allenamento quindi questo qui, tra l'altro ci sono anche il generale cattivo ispirato al Doppler, ispirato al
nazismo, abbastanza simile a Deslo.
Erano già stati comunque queste nazioni nazistoidi erano già state viste pure in Sexaroid, Submarine 99, quindi era una riedizione comunque di idee che già aveva rielaborato in altre sue opere precedenti. Il manga parla addirittura soltanto dall'ultima tavola, il robot.
E viene abbandonato, tra l'altro.
Sì, dice anche Gatek, non combatte mai nel manga, compare completo dopo. Sì. Però ecco, il fatto che, come dice anche Davide, serviva la patente, se vuoi, e come dici tu Fabrizio, va nella direzione di un po' più di
tempo. Sì.
Al primo che passa.
Sì, c'era in effetti la fase di allenamento, comunque non c'erano questi super dotati alla Jet Robot di Nagayana Memory, insomma, erano persone normali alla fine, che si allenavano duramente per poter guidare il Vanguard. Che poi il problema era nell'aggancio della...
Sì, è vero. tra l'altro era uno dei primi grossi, perché praticamente il Dango era uno dei primi che torna a 200 metri di robot.
E penso che sia stato il più grosso fino agli anni 90. Sì.
200 metri di robot è tanto, perché è il doppio del Saturno 5, quindi tanto per dare un'idea. Però sì, è chiaro che pure lì non... Poi c'era il famoso decimo pianeta, che in realtà era un altro sistema stellare. Cioè, in realtà, poi se vedi... Forse proprio nel disegno del manga si capisce bene, e nella sigla, se proprio non c'è niente da fare e ti metti a vedere bene, viene fuori...
Tra l'altro, la sigla cantata da Veronica Pivetti, la versione italiana.
Ah, sì?
Sì,
sì. Sì. Vabbè. Una delle poche sigle che non mi sono mai piaciute, queste di Danguard. Non mi hanno mai detto nulla delle sigle storiche.
Beh, io però tutto ciò che non era Cristina D'Avena io non l'ho mai apprezzato, mentre so che altri l'apprezzavano, per cui in realtà almeno erano differenti come testi, ecco, quelle scritte da Sandra D'Avena e Cristina D'Avena.
Cristina D'Avena si può apprezzare adesso, però quello è un altro paio di maniche.
No, vabbè, quello d'accordo, quella è un'altra storia. Però diciamo lì, ma poi tu lo sai meglio di me, Omar e Fabrizio, no? Lì c'era la questione dei diritti delle sigle, dei diritti televisivi, e poi il fatto che quelle sono tutte molto simili. Mentre almeno
prima venivano anche commissionate le sigle, invece adesso con Mediaset erano state incluse praticamente nel autoproduzione, quindi è proprio diverso anche l'approccio alle sigle. Prima, in effetti, c'era l'RCA, venivano commissionate l'RCA che facevano vari provini con vari cantanti. Infatti, esistono molti provini poi andati persi, soprattutto i Cavalieri del Re, no? C'è il Lupin che poi è stato riformulato, Banner che è diventato lo Stregone Ciappi e dopo la Maga Ciappi.
Non si butta niente.
Sì.
Comunque, Danguard, se non l'avete visto, recuperatelo, perché comunque... A me l'ho rivista recentemente, c'ha i suoi anni, però l'idea dell'addestramento del padre ipernazista, nel senso che al povero figlio gli fa di tutto, resta ancora abbastanza realista.
Tra l'altro era uscita una bellissima, allora, ai tempi, edizione in doppio cofanetto, cioè praticamente è uscita una prima metà della serie dopo la seconda metà della Yamato Video, che dopo praticamente hanno cambiato il packaging, l'ha fatto un pochino più, diciamo, economico, e ne hanno fatto uno unico, e tanto si trova abbastanza a prezzi anche ragionevoli sui siti e-commerce.
Sì, perché comunque è una serie non brevissima, mi pare 47 episodi, comunque ci mettevano il tempo per raggiungere questo famoso decimo pianeta.
Decimo pianeta,
56 episodi e poi 56. C'è il film.
Sì, e ci sono anche Fabrizio, due mini corti praticamente, che per proiettarli prima del film sostanzialmente, che erano avulsi completamente dalla serie, erano diciamo praticamente
si posizionavano in due punti diversi degli episodi,
erano dentro in Italia sono arrivati dentro come contributo speciale dei DVD.
Sì, ultimamente sono stati riuniti insieme anche a altri film su Harlock, quell'altro film su Harlock.
Tra l'altro sempre,
c'era un'altra...
Vabbè, comunque, insomma, rimane ancora una serie che sommato regge, l'unica serie robotica, ecco, vale la pena di ribadirlo, fatta da Matsumoto.
Per quando negli anni 2000 si era prospettato un altro robot di Matsumoto, che l'avevo utilizzato soprattutto nel Pacinco, che doveva essere quello Zero Disguise, se non sbaglio il nome. Che l'ho usato però soltanto per dei Pacinco, che avevamo parlato che dovevamo farne anche un'animazione, dove c'era questo robot, almeno dalle immagini che avevo trovato, dove c'era questo robot che si agganciava all'astronave e lo utilizzava come boomerang, come bazooka, non so come poi il senso di questa storia comunque.
Vabbè, tanto per il Pacinco va bene tutto, poi se vogliamo farlo... Tanto c'è da dire, tornando a Yamato, c'è anche un film, ci sono tanti film, ma un film live sulla Yamato storica, sì. Otokotashi no, no Yamato, che sarebbe la Yamato degli uomini, che è vedibile, tutto sommato, non è troppo nostalgico. Cioè, sempre questi che vanno insomma, abbastanza convinti, però ci sono film più militaristici anche recenti. È interessante vederlo perché appunto racconta un po' la parte finale della...
che ne avevamo parlato, Marco, nella prima live.
Sì, perché poi anche lì ci sta, secondo me, un libro che va letto per sapere, Yamato no Saigo, cioè l'ultimo della Yamato, che credo che si chiama in italiano Come ciliegie in fiore, che racconta di uno dei pochi superstiti, perché comunque di 3.000 persone se ne salvarono forse, non mi ricordo se 30 o 300, comunque un numero molto esiguo. E uno di questi superstiti, che forse era quello più in alto in rango, superstite, racconta appunto la fine di questa missione suicida completamente senza senso. Ma come il resto? La prima live con Antonio Moscatelli era proprio sul Giappone della Seconda Guerra Mondiale. Sì. Quindi andatela a recuperare, numero uno, e poi da lì partite giù. Questa è la 138, se non sbaglio, quindi altro che Marvel, tutto l'universo Marvel.
Esatto.
Allora, poi più o meno che fa parte di quel periodo, ricordiamo Zipang pure, no?
Zipang era molto nave antimilitarista, però Zipang era loro dovevano indietro nel tempo con questa...
Sì, ho visto 9 episodi, sembrava un carino come storia. Poi non so come si è provato, anche perché il manga non so se è finito ancora in
funzione. Ah sì, addirittura, no. La serie era...
Sicuramente era... nel 5-6 anni fa era ancora in funzione. Poi...
Perché la storia è tipo quella della... C'era anche un film americano, no?
Sì, Countdown Dimensione Zero.
Torna indietro nel tempo. Sì, questa nave ultramoderna che torna indietro nel tempo, sono... un po' indecisi se cambiare la storia o no, parenti oppure...
No, gli americani poi nel film è forte, perché dopo decidono, ok, come dire, scongiuriamo l'attacco Pearl Harbor. Il bello è che quando partono tutti, c'è questa scena, vedi tutto la viume dell'Enterprise che parte e si ripresenta lo stesso buco spazio-temporale che l'aveva fatto tornare indietro e fatto tornare avanti nel tempo.
No, Philadelphia Experiment è quello che fanno il buco, che fanno, non vanno indietro nel tempo. Questi dell'Enterprise che vanno indietro nel tempo
vanno avanti nel tempo in Philadelphia Experiment.
Sì, è un altro. E questo invece vanno indietro nel tempo e comunque sbagliano, secondo me, l'idea. Se tu vai indietro nel tempo con una nave più potente, non devi decidere devi decidere di conquistare il mondo e basta, non è che devi fare.
Ma poi soprattutto secondo me è un po' difficile recuperare il gasolio, il tipo di carburante, perché non so se
schiavizzi tutti, cioè, schiavizzi tutti.
Sì, però non so se il possa funzionare cioè dipende dal tipo di motore, se il motore moderno funziona con...
se vai nel nucleare Sì, sulla della Hood se ne salvarono in tre. Infatti, la Hood, The Mighty Hood Goes Down, se ne salvarono in tre. Quello fu un altro colpo critico dei tedeschi, che infatti poi gli inglesi diedero addosso alla Bismarck con tutti i cosi. Però appunto pure Zipang, secondo me, è simpatico perché non è per niente militarista e loro si pongono il problema di cosa fare, perché è chiaro che da un lato negli anni 2090 della serie è chiaro che quello che era il Giappone negli anni 40 non è che fosse proprio consono a quello che è lo spirito di questi protagonisti della serie. Fatto Danguard, chi c'è dopo?
Esce l'anno dopo, nel 78, sicuramente uno del suo capolavoro, che è Galaxy Express, almeno per me, perché sì, Harlock è vero, è un bel personaggio, però Galaxy Express... tratta degli argomenti che sono svariati, e quindi
questo è molto pacifista, appunto. Se uno potrebbe dire che Yamato è militarista, secondo me non lo è. Questo è molto pacifista, molto di denuncia sociale, Poi appunto basato
sì, su... ci sono, ma poi la grandezza secondo me di quest'opera è che ha, ci sono molti episodi che sono duali quasi, nel senso che c'è lo stesso problema che si propone Tetsuro risolve in maniera diversa, vede le cose in maniera diversa. Tanto per fare un esempio, c'è l'episodio 51 e 52, che c'è questo pianeta senziente che lascia il figlio, la figlia andare via praticamente, quindi disperandosi. Poi c'è più avanti invece la madre possessiva che invece tiene a stecchetto il figlio, viziandolo e non facendolo crescere. Insomma, non è banale Galaxy Express, soprattutto il manga più che l'anime.
L'anime a me lasciava sempre un po' perplesso perché era, oh ragazzi, guarda, su sto pianeta non devi fare questa cosa qua. E lui puntualmente va a fare proprio quella cosa, di la sei veramente decoccio. Cioè...
Ecco, per esempio sul... No, vabbè. Diciamo che a livello di storie, un bel 80% le storie del manga sono uguali a quelle dell'anime. Mm. C'è qualche differenza, qualche cambio di pianeta. Sul manga arrivano prima, poi dopo, sull'anime arrivano dopo, però insomma più o meno simile. Poi nella parte finale un po' cambia. Nel manga per esempio c'era, sempre parlando di quella contrapposizione dei due mondi, all'inizio incontra la cameriera Claire, poi alla fine incontra la madre, che invece era tutta ombra, mentre Claire era fatta di vetro e trasparente, mentre la madre era tutta ombra. Quindi è pure interessante questo passaggio anche del ragazzino che incontra Metel, che si cura di sé, e infatti nelle prime puntate la maggior parte delle volte Tetsuro finisce stordito e viene salvato da Metel, non sa come è stato salvato, mentre poi verso la fine è Tetsuro che salva Metel, quindi si riabilita, si ribalta tutto quanto. The Galaxy poi in effetti ne hanno fatto non solo
un paio di film almeno.
Allora, sono stati fatti, 113 episodi. Tre film cinematografici, di cui l'ultimo inedito in Italia è la prima parte della continuazione della seconda serie, diciamo, del manga. E poi hanno fatto un sacco di film di montaggio, degli episodi, varie edizioni per planetario, dramma, teatrali, insomma, di materiale sul Galaxy ce n'è. Senza dimenticare il Ginga Tetsuro, il Galaxy Railways, serie degli anni 2000 che riprende l'universo del Galaxy praticamente e lo espande.
Dice Luca, ampiamente citato, tutto Mazzone nel suo libro, che non sapeva neanche esistesse, le storie del metallaro.
Ah, questa dobbiamo... L'altro anticipa di molto alcune tematiche che del transumanesimo, abbastanza moderne, insomma, quindi la scelta anche di Tetsuro.
Di
sognare all'inizio una vita eterna e poi come robot, scegliere come robot.
Cioè lui voleva diventare un corpo meccanico per diventare...
Poi sceglie in effetti, vivere 1000 anni di più, e poi in effetti sceglie di meglio una vita breve ma densa di significato che una vita senza nessun significato come molti...
Poteva avere una vita di pregna di significato come robot, però giustamente lui sceglie...
Però lì, a parte il conto meccanico che per divertirsi... per divertirsi andava a caccia di umani. Poi ci sono tutti parecchi robot che incontra nel tragitto, che in effetti si pentono di aver preso il suo corpo, il loro corpo, abbandonato il corpo.
Sì, poi
c'è sempre
c'è sempre
il discorso del pianeta Plutone, dove lì sono conservati i corpi poi dei feti delle persone che sono passate da umane a robot. Metal sta lì a guardare quello che probabilmente è il suo vero corpo, perché c'è sempre questo mistero se lei è veramente umana o completamente o robotica.
Perché lei comunque è la figlia della regina del pianeta.
Lei era la figlia della regina, sì, Prometheus.
Che però il pianeta era l'Ametal, quello della regina. L'Ametal.
Sì. Tra l'altro la metal, quindi già si sapeva... c'era il metallo, quindi già c'era la predisposizione a diventare quello che sarebbe diventato. Che in effetti si... fa questa scelta di meccanizzare perché praticamente allontanandosi dall'orbita solare e non avendo quella effimera primavera che poi sarà la base della storia della regina dei mille anni, il pianeta va a gelare, quindi per salvare il proprio popolo decide di intraprendere questa meccanizzazione.
Sì, dice Luca Signorelli, in tema di Matsumoto il pericolo della disumanizzazione, che è il contrario di quello di Nagai, in cui in pratica devi diventare disumano per combattere i mostri, perché anche lì, soprattutto questo è Devilman, non solo i piloti, ma soprattutto Devilman, e semmai gli altri manga, quelli della Tatsunoko, cioè Tekkaman,
Kyashan
e Polimar, soprattutto Kyashan e Tekkaman. Kyashan diventava proprio robot, anche la madre. Tekkaman c'era questa trasformazione molto truculenta, Polimar era più... era violentissimo, però era più comico paradossalmente. Però c'è questo tema, cioè che appunto, come dicevate voi, anticipa molto il problema delle AI, dell'intelligenza artificiale attuale, cioè molto, magari stava nei romanzi di fantascienza, ma certo non era così mainstream. Però su Galaxy c'è da dire che lui parte dal libro, cioè parte dal libro di Miyazawa Kenji, tra l'altro tradotto da Giorgio Mitrano, questo benissimo, Un otto sul treno della Via Lattea, che vabbè, è un
piccolo... Tra l'altro c'è anche il
quello con i gatti, eccolo, sì. Qua, ecco, di gatti. Questo è tutto su YouTube, tra l'altro, quindi se lo volete vedere sta su YouTube, ed è molto fedele, perché allora, Galaxy Express non è per niente fedele al racconto. C'è l'idea della ferrovia galattica, mentre qua...
A parte... c'è anche qui un certo... Allora, qui nella notte della ferrovia galattica c'è in effetti un viaggio di morte, lì invece è un viaggio di vita in Galaxy Express, no. Perché è il passaggio dalla fanciullezza all'età adulta, quindi è un viaggio di vita più che altro. Quindi, infatti anche lui, anche Matsumoto, mi piaceva dire che questo treno non avrebbe... cioè si sarebbe fermato alla stazione nel momento in cui lui sarebbe morto. Invece in Night on Galactic Roads è un viaggio di morte, perché il protagonista che porta l'anima del compagno, dell'amico,
sì, che poi si scopre che è morto, perché in realtà era la sorella che di Miyazawa Kenji, che era morta da bambina, sì. Quindi in qualche maniera lui voleva...
sì, sì. Era un modo per fare il lutto, per esercitare il suo lutto, insomma, per superare il lutto della sorella morta.
Questo recuperatelo se potete, perché appunto è molto fedele al libro, e l'utilizzo appunto dei gatti antropomorfi, secondo me, rende molto l'idea, cioè onirica, è molto fantastica. E poi c'è, ma questo l'avevamo già citato in un podcast, se non sbaglio, Omar, questo che è più recente,
sì,
che
è l'Isola di Giovanni,
che si basa anche questo, cioè non è, si basa, è la storia dei rifugiati delle isole al nord dell'Hokkaido che vengono prese dai russi sovietici all'epoca, alla fine della guerra, che se ci riuscivano si prendevano pure l'Hokkaido, e quindi loro vengono sfollati, fanno tutto un giro pazzesco che ricorda in qualche maniera la tregua di Primo Levi, finiscono in Corea con tutta una serie di vicissitudini e strappalacrime. Però appunto mi pare che il protagonista si chiamava Giovanni perché il padre era appassionato di questo libro, e in qualche maniera il loro peregrinare ricorda vagamente il peregrinare del libro, ci sono varie citazioni. Citato da Miyazaki, quindi Spirited Away, che cosa, Luca? Mettici nei commenti che cosa che cita. Comunque questo pure recuperatelo, perché anche questo è strappalacrime, quasi come una tomba
se la gioca con la luce, infatti
sì. Se la gioca... la tomba delle lucciole secondo me batte tutti, eh. Però anche questo è difficile rimanere impassibili. Girls una Panzer, vabbè, però sì, live action, ma che vuol dire sta iniziando ora? Ah, una notte sulla ferrovia galattica, sì. Anche lì è molto onirico, Spirited Away, dovremmo fare il puntatone su Miyazaki. Comunque, il Galaxy Express, poi comunque il concetto di questo treno vecchio che va a ferrovia e va a velocità superluminale, secondo me è geniale. Cioè,
no, è vero.
Un controsenso.
Sì, no, diciamo che a lui l'idea è venuta anche, vabbè, oltre a ispirarsi alla notte nelle ferrovie galattiche, in questo viaggio quando è partito da giovane per andare verso Tokyo, che dice che ci metteva 24 ore di viaggio, e quindi si è trovato in questa lunga galleria, ovviamente per passare da un isolo all'altro, non so... gli è venuto in mente, almeno così è dichiarato a Lucca quando è stato a Lucca qui nel 2018. Quindi anche ha messo anche, diciamo, della sua vita in questo manga, insomma.
Beh, i piccoletti erano l'esposizione che citavamo prima, dove sta, eccolo qua, no? Questo almeno è lui, no? La sua trasposizione,
come sì, sì, ma nelle sue opere ogni tanto, anche nello stesso Galaxy Express c'è lui citato che disegna, o lui o comunque il suo assistente che fa disegna manga in una storia, in una puntata, si autocita spesso. Lo stesso personaggio di Capitan Harlock Magi è lui, no? Matsumoto, sì. Leiji,
sì, sì.
Quindi, e poi comunque vabbè, questi qua sono personaggi nati nella famosa trilogia là, Otokoidon, la storia dei quattro tatami e mezzo, quindi queste persone un po' svogliate, povere, che vivono in queste piccole case, che tutto una parte di manga che ha fatto, che ha sviluppato oltre alla parte fantascientifica, insomma.
Sì, sì, infatti, questo carattere che si ritrova, no? Anche come diceva il sake dei dottori, eccetera, eccetera, è bello perché fa un po' la trade union di tutte le varie opere, che poi sono molto diverse, insomma, sono abbastanza eclettiche. C'è da dire che come autore lui era uno molto, appunto, eclettico, riusciva a spaziare da vari generi, mentre magari con Agai si è un po' fossilizzato, sì, sul genere bellissima dei robot, però poi lì è rimasto.
No, ma con Agai secondo me è imparagonabile, perché ultimamente poi non fa nient'altro che riproporre la stessa minestra con componenti diversi, cioè diciamocela tutta, ragazzi,
sì, sì,
sarà anche un maestro, però
diciamo che fino agli anni 80, inizio anni 90, qualcosa di altro ha prodotto Nagai, però non a livello di animazione, in effetti. Poi si è buttato nel riproporre sto Mazinga in
tutte le salse possibili.
Comunque, voglio dire, c'era il suo nome, ma erano altri a lavorare sul personaggio. Per esempio, i vari Jetter, è stato Ishikawa a creare tutta la storia, in effetti. Tutta la Jet Saga è opera sua.
Poi il grande limite di Nagai, che a un certo punto si rompe praticamente. Sì, avanti, sì. Scrive soprattutto sui manga, lui va avanti, poi dopo si rompe e li molla lì.
Ma questo anche Matsumoto, ce ne sono stati tanti manga non conclusi, o comunque con finali aperti.
Sì, purtroppo aperti nel senso...
non conclusi, appunto.
Diciamo
che tutte
beh, oddio, per esempio si cita sempre il Harlock. Secondo me Harlock ha un finale aperto, ma è concluso, cioè alla fine il confronto tra Harlock e Raflesi è avvenuto nell'ultimo capitolo, quindi del manga, quindi cioè, non aveva più altro da dire. La guerra a lui non interessava raccontarla, la guerra con le Mazioniane. Quindi è un finale aperto, ma è un finale. Invece ci sono altre storie di Matsumoto che sono rimaste inconcluse, per cui la seconda parte del Galaxy Express.
Dice Lobo, se il Legiverse andasse in mano a Volvo ci farebbero almeno 20 film, ma questo è sicuro. Sure. In effetti potrebbe essere un'idea. E poi invece su Luigi Gatto incastrato pure in un loop eterno. Luca Signorelli, riguardo che la serie non è un vero confronto definitivo, però mi pare che nell'animazione, nel fumetto Harlock combatte con Raffles e si scopre la natura di Raffles.
No, nel fumetto finisce che
l'animazione, scusa.
Nell'animazione sì, c'hanno un confronto con la spada, insomma, ad arma bianca, lei si ferisce, se ne va, però poi c'è la quinta colonna all'interno del pendant, e quindi l'ultima battaglia, però in effetti è un qualcosa lì, si vede che è forzata, non fa parte, diciamo, di tutta la storia come era stata raccontata prima, insomma. Era più che altro basata sul racconto dei personaggi che erano saliti sull'arcade.
Sì, questo è quello più anarchico nel senso buono, nel senso quello più, appunto, il pirata. La libertà, faccio come pare, la terra è in decadenza culturale, sociale e così via.
Tra l'altro nel manga è molto molto più forzato questo odio verso i terrestri, perché li chiama porci, molto più offensivi. Invece nell'anime è più addolcito, anche il fare le scorribande sulle navi cargo è per salvare poi conservare il grano per un eventuale futuro, però nel manga non è così.
Sì, faceva il pirata.
Era un pirata.
Sì, da quel punto di vista. Poi, vabbè, diciamo che c'è stata questa quell'abominio da 100 milioni di dollari in computer grafica. Omar, ti vedo.
Non so di cosa state.
Non esiste.
Non so, allora, come prima di Discovery, non so di che cosa stavate parlando.
Guarda,
no. Che poi tra l'altro quel film lì, tra l'altro,
al cinema sono andato io, mannaggia loro,
fa passare come capolavoro quell'altro che se lo prende a 60 fa schifo anche quello, che è il live action di Yamato, sostanzialmente.
Ah, non c'è paragone con live action di Yamato.
Il film di Yamato secondo me è una buona riduzione, c'è molte scene perché non potevano fare in effetti un film di 3 ore 4 ore facendo tutta la storia passo.
Recita un po' da cane.
Però la recitazione è da cane. Devo dire che io l'ho visto recentemente in italiano per la prima volta, perché l'avevo visto sottotitolato all'epoca, e il doppiaggio italiano erano riusciti a togliere qualche recitazione.
Come in Godzilla, sì, c'era la cagna senza appello, che quella doveva essere mezza americana, mezza giapponese, doveva candidarsi a come si chiama, presidente degli Stati Uniti, e se la sente parlare inglese è una cosa veramente un'atrocità, però avete da andare a cercare, perché è veramente qualcosa di
e che non avete visto Ultraman.
Sì, beh, quello pure sì, quindi. E dice Luca Signorelli, il parallelo con i politici, sì, è chiaro, la critica alla politica giapponese lì è chiarissima, sono i politici corrotti che si sono mangiati il pianeta nel caso di Harlock e il Giappone negli anni 70. L'unica cosa da dire di buono è che secondo me Harlock l'hanno fatto in CGI e quindi non ci hanno messo gli attori di carne e ossa, perché immaginate cosa sarebbe potuto essere se quella roba lì in più ci mettevate appunto la cagna senza appello o qualcosa del genere.
Quella che tanto poi era fatto, perché nell'adattamento diciamo in tutto il mondo era stato adattato che a un certo punto non aveva nient'altro di meglio durante la crisi di andare a fare shopping da nella versione in tutto il mondo era Zara, e nella versione praticamente italiana è diventata Prada. Colpo di patriottico nazionalismo modaiolo, sostanzialmente.
Sì, può essere. Chiede Bodhisattva, questo è per te Fabrizio e per te Omar, i principali fattori che hanno portato all'espansione culturale popolare giapponese in tutto il mondo. È una bella domanda, ci hanno scritto lì i fior di lino.
Vabbè, principalmente perché costavano poco all'inizio, i cartoni animati giapponesi, eh. Quindi tutte le TV, almeno in Italia, tutte le TV locali compravano, sicuramente, per come la vedo io, compravano prodotti giapponesi perché costavano poco. Poi quando hanno avuto quella botta di fortuna, diciamo, con Goldrake in Rai, che ha avuto il successo che ha avuto. E quindi poi tutti ha aperto poi il, insomma, un mondo nuovo. Però questo poi bisognerebbe chiedere a qualche sociologo, non so.
Ma, per quanto mi riguarda, in effetti è una domanda che ci vorrebbero un po' di live, tra l'altro, con anche secondo me...
Ma,
No, secondo me è il fatto che, bene o male, è un tipo di cultura, se volete, molto... Io parlo forse da venendo da una generazione che abbiamo subito il primo impatto dell'anime invasion che c'è stato negli anni '80, e era una cultura, se volete, abbastanza, era una cultura molto fascinosa, direi. Forse perché sotto certi aspetti è completamente aliena alla nostra.
Comunque erano buone storie di fantascienza, cioè questo sì, poi con gli... sì. Sì. Sono belle storie di fantascienza,
ma poi allora all'epoca le critiche erano che questi cartoni animati erano fatti, vabbè, al computer, fatti brutti, perché poi li paragonavano a dei prodotti Disney oppure ai prodotti dei fratelli Fleischer. Però voglio dire, quelli erano prodotti cinematografici. I cartoni animati televisivi americani erano fatti veramente peggio a livello, sì, di cose, sì, cioè sì. Era veramente i Flintstone, lo schermo fisso e il personaggio che si muoveva su questo schermo fisso, o al limite scorreva la schermata sempre uguale. Invece queste avevano già a livello di regia, di impostazione della telecamera.
Anche Fabrizio, anche a livello di trama era imparagonabile, cioè qui parliamo praticamente, oh ragazzi, bene che qui in Italia è arrivato in, come posso dirvi, invertita, però sapete, il primo robottone in assoluto di un certo livello, che era Mazinga Z, cos'è, sono 92 episodi praticamente. Fate voi una serie di 90... a livello di sceneggiatura, 92 episodi, tra l'altro tirati praticamente uno dietro l'altro sostanzialmente. Cioè, hanno dei... Lì entra Marco qui, magari.
Sì, sì, no, la produzione credo che sia durata guerra, 2-3 mesi.
Di Mazinga Z. Più che altro hanno avuto il fatto che ci hanno proposto, io parlo sempre, parlo per quanto mi riguarda, arrivando da uno staticismo di serie, perché praticamente sì, cosa passavano, Tom e Jerry mi ricordo, ma anche a livello di fantascienza.
Anna Barbera, era la fantascienza che mancava, cioè mancava proprio la parte...
Ma anche la fantascienza avevamo, o da una parte avevi i telefilm quelli di Anderson, no? Spazio 999, piuttosto che UFO praticamente, mi ricordo, c'erano alcune erano arrivate in maniera molto saltuare, le Super Mario Nation, tipo mi ricordo Stingray, sì, eccetera, oppure mi pare c'era Joy 90 su quella sua televisione svizzera, ma per chi la poteva prendere al nord, no? Però il problema è che questi proponevano delle storie che erano completamente fuori di testa nel senso positivo,
sì, rivoluzionarie, anche se vuoi più realistiche, più violente, che poi era una delle critiche che facevano. Dice grazie, appunto, che lui è stato in Italia più volte, però una volta è stato male, l'hanno recuperato per i capelli, ne parlavamo nel fuori onda, perché ha fatto vari interventi a Lucca e a Torino doveva andare.
È stato nel 2013 a Venezia, nel 2018 a Lucca, nel 2019 doveva fare questo tour tra Torino, Reggio Emilia, Bologna, solo che poi ha avuto.
Sì, anzi, che si è salvato, meno male, perché sennò ci convertevamo prima. Sì, appunto, dice anche Luca Signorelli, all'Istranezza dei primi anime era devastante, erano molto originali, anche non necessariamente quelli di fantascienza, di Matsumoto, eccetera. Appunto, poi venne Heidi, che pure Heidi, se vuoi, il libro è quello, però era rivoluzionario come impostazione della regia.
Sì, qualcosa era già arrivata prima al cinema di nipponico in Italia, con Joe Tempest, che poi sarebbe il secondo film di dei Cyborg 009.
Ah, oppure... sì, Shinomori è un altro grande, sì. Grandissimo.
Tra l'altro è nato nello stesso giorno di Matsumoto.
Ah sì?
Ancora sì, sì, più, 25... Però. No, Shinomori è morto nel 2000.
Ah, ecco, ci siamo giocati pure lui.
O 98, insomma, nel fine... fine anni 90, inizio anni 2000. E poi la leggenda del serpente bianco, il Rai,
il gatto con gli stivali, il gatto con gli stivali, anche quello fatto da
Toei, sì, sì,
sì, notevole anche qui,
sì. Anche perché la Toei faceva molte opere, il gatto con gli stivali, la Sirenetta, quindi
però
molto vicino, diciamo, a Disney. In America invece l'invasione la vedo quasi subito, però avevano il coso di comprare i titoli e poi di modificarseli a modo loro.
Beh, Star Blazer,
ma anche penso, mi pare di aver letto anche Astro Boy fu comprato quasi subito e poi modificato.
Poi avevano fatto quella a modo loro. Quella cosa, diciamo, ante Voltron.
No, quello Voltron dopo, però.
No, ma adesso Robotech, ma avevano fatto quell'operazione che si chiamava Force 5.
Praticamente.
No,
dei manga, erano dei comics dove prendevano 5 robottoni, tra cui mi pare Mazinga Z.
Esatto, e anche Danward, sì. Hanno tirato dentro e cercavano di assimilarli in un'unica serie, sostanzialmente.
Timeline. Infatti i giocattoli che arrivavano là, i Jumbo che arrivavano lì, penso che
erano,
sì, si chiamavano proprio Force 5,
infatti sì, era sì. Arrivato, infatti
c'era
arrivato,
anche Raiden, se non sbaglio.
C'è Raiden, bravo, c'è Joshua Raiden anche che è arrivato, che qui in Italia
non ricordo se c'era il Combattler o l'altro lì, il, come si chiama? Quello simile al Combattler.
Tra i cinque, velocissimamente, allora, era composto da Guy King, il robot guerriero, Danguard, Jet Robot, per cui praticamente Jet Robot G, Atlas UF Robot e Starzinger. In originariamente al posto di Starzinger doveva esserci il grande Mazinga, ma sono saltati gli accordi di distribuzione.
Tra l'altro là in America mi pare che Mazinga Z era arrivato con il Transor Z.
Sì, Transor Z, sì. Beh, mai come in Spagna Gig, che lo chiamavano El Vengador, il Vendicatore.
E sempre su Matsumoto avevano realizzato una serie di montaggio tra La Regina dei Mille Anni e Harlock, un montaggio alla loro maniera,
no, di mettere in segno, insomma, hanno sempre un po' stravolto, però è anche vero che senza di quello probabilmente non staremmo qua, nel senso che appunto Star Blazers non erano stravolto tanto, avevano cambiato un po', ma poco. Altri dopo non abbiamo di più.
Ma vabbè, Star Blazer poi, alla fine dei conti, a parte la parte lì dove racconta la storia della Yamato, il cambio del nome, più o meno poi la serie è stata quella, giusto qualche taglietto così.
Sì,
però insomma, sono stati altri anime pesantemente riadattati, lo stesso Ultron.
Beh, lì sarà pesante. Voltron ha accusato, poi è stata la sua fortuna, perché poi hanno rifatto 50 remake, quindi però Voltron, mentre Robotech, vabbè, che io sono di parte perché l'ho sempre visto da bambino, da ragazzo, anche lì è stato un tentativo interessante. Sì, Marco, esatto. Allora facciamo Interstellar, giusto? Questo pure è importantissimo, perché poi lui si mise con i Daft Punk a fare Interstellar.
Sì, all'inizio del 2000, 2003, se non sbaglio, 2002, fece questo furono i Daft Punk, loro fan, ad andare in Giappone a fare proprio a pregarlo per realizzare questa quest'opera. I primi cinque cose sono usciti come video musicale, poi il film finale.
Sì, perché che... prima c'era l'album, come dice anche Marco Ricci, cioè Discovery era l'album loro, e praticamente è una storia animata, tra l'altro, cioè non sembra neanche che l'hanno fatta a posteriori l'animazione dall'album, perché si incastra molto bene, la storia è anche originale, cioè se non fosse un musical potrebbe essere tranquillamente una storia di Matsumoto a pieno titolo, che lo è, però appunto lì qui non parlano mai, è solo la musica dei Daft Punk, quindi no, peccato.
È un film interessante comunque.
Sta tutto su YouTube anche questo, Marco, quindi se tu o altri ve lo volete vedere, sta là. E... insomma, Daft Punk anche lì non è il mio genere di musica, ma vuol dire poco o niente, però rimangono un caposaldo sia della musica che della fantascienza. Hanno fatto anche la colonna sonora di Tron, della continuazione di Tron, quindi... il genere è quello che è, però appunto aver convinto Matsumoto a farti un cartone animato, già quello
chapeau.
Sì, poi comunque appunto per essere un genere, mo non vorrei sbagliarmi, house techno, non saprei neanche come definirlo nella mia ignoranza, però è ascoltabile molto più di tanti altri del insomma, adesso sì. Fatto
poi a livello musicale ha usato anche il Bohemian Rhapsody per fare, ha fatto un micro video con i suoi personaggi dalla corazzata, sì, dalla corazzata spazio-temporale roba.
Ma in Bohemian Rhapsody The Queen?
Sì, ha fatto un video musicale dove ha raccontato questa storia, che praticamente di questi nuovi personaggi che aveva ideato a metà anni 2000, 2007, 2011, e li aveva messi in questo video musicale. Si trova pure su YouTube.
La Mahoroba, questa me l'hai fatto conoscere te, perché è quasi sconosciuta, tra l'altro, c'è da dire.
Sì, sì. Vabbè, praticamente lui con i vari passaggi dei diritti a un certo punto acquisisce i diritti di Yamato, però sotto certi limiti, allora crea il Gratti Yamato, ambientato nel 3199, di cui prova a fare anche alcuni anime orribili in grafica in 3D. E dopo caccia questa colazione spaziale, spazio-temporale, che ha la capacità di viaggiare nel tempo pure.
Sì, sì, ma Mahoroba è una specie di utopia giapponese, cioè una specie di luogo fantastico, meraviglioso del...
Sì, 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 sì. No, crea, sì. Mahoroba è l'Arcadia giapponese.
Solo che lì è appunto una corazzata internazionale, ma anche lì si interrompe dopo
due anni. L'Arcadia nel senso letterale.
Sì, sì, no, l'Arcadia, sì, 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 non... Però anche lì si interrompe dopo due volumetti, mi pare.
Sì, la storia... Ora l'ho letto tanto tempo fa, non la ricordo bene. Però sì, è completa. Però diciamo, questa nave che viaggia e poi si vede in altri anime, in altri manga, appaiono di questi personaggi, insomma, di questa nave.
Transtemporale.
Tra cui sicuramente il più... Secondo me dei manga arrivati in Italia interessante il racconto del Bar Miraggio, dove appare anche questa Mahoroba, che è un manga interessante, tu ci leggerlo, insomma.
Sì, poi l'avete visto tra i commenti, prima ci sono varie citazioni sempre di Luca dei primi film che arrivarono appunto prima dell'animazione televisiva. Holmes, Principe del Sole di Takahata del 68, Il Gatto degli Stivali, Aladdin 40 ladroni, La Volpe a Nove Code mi manca completamente, sto horror censuratissimo,
no, molto bene. Esatto.
Poi arrivò anche Capitan Futuro, quello me lo ricordo sulla Rai, arrivò, quella era proprio space opera classica. Capitan Futuro era proprio basato sui libri di Hamilton, se non sbaglio.
Sì.
Sì, vabbè, poi in Francia avevano creato il coso Ulisse 31.
Sì, quello. Beh, anche quello.
Però c'era fine anni 70, 80, no, per ritornare al discorso dell'invasione dei manga e degli anime giapponesi. In effetti poi c'erano state anche coproduzioni europee, tra cui la stessa il Vichingo, quindi insomma il Barbapapà, e la strada insomma poi è stata aperta anche da lì, insomma, da queste coproduzioni che poi hanno portato a storie completamente giapponesi.
Beh, anche perché appunto poi, come dicevi tu, costavano poco e quindi poi molte produzioni venivano fatte in Giappone. Poi il Giappone l'ha subappaltata alla Corea del Sud e adesso in parte la Corea del Nord.
Esatto. Consiglio su questo qui di procurarsi Pyongyang di Guy Deslice, che è questo fumettista canadese che ha fatto una serie di cose dove fa vedere praticamente la sua esperienza a Pyongyang. Si chiama è un acronimo che prende il loro, è questo grosso studio di produzione coreano dove i francesi appaltano gran parte dell'intercalare dell'animazione praticamente.
Grigo all'epoca
hanno citato, questo vabbè, però questo Grigo non lasciamo
all'epoca dire. Poi i coreani sì vabbè avevano l'appalto, però poi utilizzavano i personaggi per creare le loro storie, no?
Cioè, il mitico anche Mazinga X,
sì,
come si chiamava?
Super Mazinga 7, Tycoon 5, ma poi c'erano anche alcuni con un Capitan Harlock con Galaxy Express e noi altri.
Vabbè, del resto anche lì faceva parte del gioco, insomma, all'inizio.
Sì.
Chiaro, adesso ci sono anche parecchie produzioni coreane che sono di alto livello e autonome, insomma.
Adesso in effetti sono migliorati parecchio, soprattutto nei drama.
I drama sono superiori a quelli probabilmente giapponesi in molti aspetti, Anche la recitazione, c'è da dire che
sì, un po' più light, passami il termine, più.
Sì, l'impostazione giapponese, soprattutto per quelli più per giovani, è più, come si può dire, cioè credo, no? Più enfatica, mettiamola enfatica. Sì, poi sulle intercalazioni, vabbè, ma quello era risparmio. Sono famose le scene, le puntate di Nadia, il mistero della pietra azzurra.
Sì, è vero.
L'isola, che voglio dire, non dico che l'animavo
meglio. Ma sempre per il discorso precedente, cioè il budget era quello, i tempi erano ristretti e quindi per forza alcuni episodi, soprattutto all'epoca, dovevano essere fatti a risparmio.
Ma su quello io comunque non ho mai trovato il problema. Una volta che tu mi dai una storia decente, se poi l'animazione è fatta, la Gainax era famosa per questo, no? Gambaster, i pezzi bianco e nero, così. Però la storia regge e quindi io capisco che tu c'hai dei problemi di budget, anche Mangelio stesso è finale, meglio appunto di Capitan Harlock, che c'hai 100 milioni di dollari e fai una cosa inguardabile perché non c'è proprio la storia, cioè
vabbè. Allora, dopo nel 78 ci esce pure Star Zinger,
eccolo qua. Sì, il manga forse addirittura è prima, nel 73, ho scritto male?
Allora non ricordo adesso onestamente il manga.
Sì, questo
non credo che ci sia un manga, forse non mi sovviene.
Comunque il viaggio
può darsi, non ricordo. Sì,
questo è stato ripreso tante volte, anche Dragon Ball, se vogliamo, lo stesso. C'era anche il cartone però animato proprio di Goku, che era il viaggio in Occidente.
The Monkey,
che era The quello Monkey, forse più fedele di tutti, alla fine.
Sì. C'era sia il film che il cartone animato,
che tra l'altro era spassosissimo. Qua questo era, vabbè, la trasposizione fantascientifica, 1,5 miliardi di puntate, quante erano? 116, non finalmente mai.
Dunque,
no, erano 73.
Sì, 64 la prima serie, 9 la seconda, sono due serie. Poi vabbè, c'è anche un film, non ricordo se era di montaggio oppure con una storia parallela, insomma. Questo qua, sì. Vabbè, la classica leggenda del Sayuki. Classica leggenda del Sayuki, insomma, non c'è molto da dire. A parte il nome Kogu, che è l'inverso di Goku, a livello di kanji, no? Sono scritti all'inverso. Vabbè.
Col bastone invece della nuvola c'era l'astronavina.
C'era l'astronave, la bastone, il cerchietto che bloccava in effetti i motori. Il fatto che si potesse ingrandire nella seconda stagione, nelle nuove cose, che poi è un poco come in Goku e lo scimpanzé, che quando vede la luna si trasforma in uno scimpanzé gigante.
Sì, The Monkey originale, se vi capita recuperatelo, perché è veramente uno spasso. Ma anche il libro originale, perché tutto tratto da questo libro cinese, non so, il decimo secolo, non mi ricordo esattamente quando, e anche lì è molto molto umoristico. Cioè Goku lì del libro che insulta la gente, cafonissimo, veramente uno spasso. Qui c'era la principessa Aurora che diceva: no, per favore non ammazzare le povere creaturine, che anche loro si meritano di vivere. E a me sta cosa da bambino massacra tutti, invece era più nella mente. Quindi dico vabbè, si vede perché si vede tutto, ma insomma era abbastanza un po' una pizza, diciamocelo, dai.
Dopo Starzinger, negli anni 80, nasce, oddio, mi sono impuntato.
Chi?
C'è il film live che fa, trattato dalle sue storie dei quattro tatti e mezzo, dove lui, se non sbaglio, anche il regista, canso dai Yojo Han, dai Monogatari. E vabbè, poi ovviamente ci sono nell'81, poi c'è la regina dei mille anni.
Anche quello lungo, che... ma lì lo speed non so, mille... molto lento, lento, però...
Oddio, il manga non è che sia lento, no, da leggere, eh? Anche perché la struttura sono mille tavole ripetute, sì, una al giorno sul giornale Nahalashi Shibun, se non ricordo male. E per giunta, l'incipit della regina dei mille anni è presa para para dal manga di Tezuka, Next World. Però lì c'erano i meteoriti che cadevano sulla Terra e lo scontro avveniva il 4-4, alle ore 4:04, sì, e poi il 4, il di morte,
che vuoi di più?
Indicava la morte, quindi il passaggio al nuovo mondo. Poi vabbè, prendono strade diverse, però insomma l'incipit è lo stesso, con questi meteoriti che cadono radioattivi, con energia che scoppia e via dicendo. E quindi la regina dei mille anni, che poi è anche l'inizio un po' di tutta la saga. Perché
sì, perché è ambientata nel 99.
Quindi... Yayoi Yukino, sì, 99, Yayoi Yukino non è altro che la madre di Metal e di Emeraldas. Ecco, quindi
c'è il pianeta Lamedal che si deve scontrare con la Terra, in qualche maniera anche lì lei deve scegliere di salvarla.
Sì. Sì, sì, sì. Poi vabbè, ci sono diverse differenze tra manga, anime e film cinematografico, però insomma la storia è questa, insomma, che lei fedele alla regina capo del pianeta Lametal tradisce poi alla fine per salvare gli umani
e salvare la Terra. Poi il pianeta se ne va al centro della galassia, va a fare il capolinea della galassia.
Poi in effetti questo tempo praticamente riescono a a rompere questo giro che faceva questo pianeta ogni 1000 anni, poi se ne va per conto proprio, costretta poi alla meccanizzazione, la nuova regina, che poi è la madre di Emeraldas, Metel, costretta a meccanizzare insomma i suoi abitanti. E dopo lo incontriamo in effetti in Galaxy.
Sì, infatti verso fine. E poi c'è anche appunto Emeraldas che tu uccidi, che viene nel 78 se non sbaglio.
Il manga sì.
Questo è recente, tra l'altro questo è uno dei remake più recenti.
Sì, il manga è del 78, poi gli anime, allora poi praticamente esce Harlock, il film Waga Seishun no Arcadia, Harlock SSX, che ha comunque dei problemi, parto in un modo, finisce in un altro, insomma è anche finito il periodo in cui Matsumoto ha come viene considerato dal pubblico in televisione, quindi in effetti si prende una pausa, poi nel 98 riprenderà a fare altre opere, tra cui questo 4 puntate di Emeraldas,
che è la controparte femminile di Harlock, essenzialmente
di Harlock.
Tra l'altro anche qua molto, ecco, c'è da dire che tra l'altro la sua concezione di donne eteree o combattenti era molto all'avanguardia, molto, anche molto pulita rispetto ad altri autori che le disegnavano in maniera più
molto eteree, sì, molto, vabbè, lui diceva che si ispirava a una foto di una sua antica parente, che forse aveva origini nordiche, però insomma questo è quello che diceva nelle varie interviste, quindi insomma da verificare. Sicuramente si è respirato alla figura del film Marianne de Magenais, l'attrice, ora non mi sovviene come si chiama, film franco-tedesco, anzi in effetti hanno fatto 2 versioni, una francese e una tedesca, con gli stessi attori, che lui aveva visto, in effetti è stato pure lo spunto per la figura femminile. Insomma, è uno dei film cardine che hanno aiutato a creare il suo mondo.
Comunque fu figure femminili molto forti, perché appunto in Star Blazer, in Yamato, è lei che cerca di salvare la Terra, Starsha. Poi ci stanno altre, Teresa, che mi sta un po' più antipatica, nella seconda serie.
A lui piace definirle streghe dello spazio,
sì.
Più che altro, perché sono streghe non nel senso negativo, brutto del termine, sono donne che mettono praticamente alla prova l'uomo per migliorare, perché Stasha praticamente dice: volete il cosmo DNA per salvare la Terra, dovete venire voi da me, quindi dovete affrontare un viaggio che è anche una cosa di crescita. La stessa Metel, è lei che accompagna Tetsuro per il pianeta, fino al pianeta della macchinizzazione.
Diciamo che forse la più debole è veramente l'Aurora,
sì,
tutte le donne, sì, di Matsumoto.
Quella più
sembra il manga che citavo precedentemente, nei racconti del Barmiraggio c'è un altro personaggio bello, interessante, che è questa Maya, che praticamente è la barista di questo bar che si passa da un periodo storico a un altro, quindi viaggia temporalmente, che praticamente accoglie il soldato della Seconda Guerra Mondiale, però solo una volta, nel senso che lo accoglie, però se si lascia andare, allora lo porta alla morte. Insomma, sono personaggi abbastanza... I personaggi femminili di Matsumoto non sono banali.
No, anche perché appunto molti sono...
Ho il suo onore di Gun Frontier, che sembra... La sgallettata invece è quella che manipola i due protagonisti come vuole lei.
Vabbè ragazzi, ci stiamo approssimando all'1:30. Che c'è rimasto, Fabrizio? Abbiamo fatto
poi ci sono un paio di film TV quando nell'85-87, Sant'Elmo, Icari, no Rayosha, e poi Aerei, no Kagami, e poi comunque insomma il periodo di Matsumoto televisivo si blocca fino a metà degli anni 90, dove riprende con tre puntate tratte dal manga The Cockpit, riprende a fare Cosmo Warrior Zero, queste Queen Emeraldas, produce due storie che sono il collegamento tra il Galaxy Express e la Regina dei Mille Anni, Metal Legend, Space Symphony Legend, dove c'è tutto il discorso della meccanizzazione, del perché la il pianeta Lametal si è meccanizzato. Poi c'è Cosmo Warrior Zero, e poi in effetti Gun Frontier, e poi c'è rimasto soltanto Harlock Endless Odyssey, praticamente, che però è un'opera Endless Odyssey, però è un prodotto più di Rintaro,
che è il collettivo della Sunrise, no? È il nome collettivo con cui sì. Definito tutto.
No, Rintaro è il regista, esiste il regista.
Sì, fatto... se non sbaglio,
no,
non è un...
No, è una... non è un collettivo. E niente, poi va bene. Questo. Ah, poi fa il Cinga... il Galaxy Railways, due serie più 4 AV di Galaxy Railways, che espande il mondo del Galaxy Express. Anche questo è interessante. Ho visto soltanto la prima stagione, per dire la verità, perché sono l'unica che è uscita in Italia sottotitolata.
Ah, ma di che anno è questo?
Fu 2005-2006. Un attimo. Sì, 2003, la prima stagione. E poi c'è in effetti un anime che si chiama Ozma, ma che non è nulla di che, è uscito nel 2007 su un canale streaming internet, che lo davano sottotitolato in parecchie lingue, tranne che in italiano.
Tanto per...
Sì, no, c'era questa nave che andava sottoterra, sotto nel deserto, una nave che si muoveva solo nel deserto, un Harlock sui generis, ma non, nulla di... è davvero
eclatante. Vabbè, le cose principali sono quelle che abbiamo detto.
Sì. No, ma il suo periodo in effetti creativo è stato dal 78 all'82, cioè con Harlock stesso. Poi ci sono stati questi, sì, con Harlock SSX ha, diciamo, abbandonato un po', insomma, si è perso l'interesse per le sue opere a livello di animazione. Poi ha fatto queste interessanti, secondo me interessante, The Cockpit, queste tre puntate di The Cockpit molto belle, consiglio di vedere, insomma. Si dovrebbero trovare sottotitolati in inglese su YouTube.
Ah, vedi, buono a sapersi, YouTube c'è molta più roba di quello che uno non si aspetta,
è vero.
Omar, qualche ultimo commento alla dipartita del Power Matsumoto?
Diciamo che ci lascia, io parlo per me, qualcuno che ha influenzato quantomeno in un certo senso mi ha aperto gli occhi su un mondo che non dico che ignoravo, però quantomeno mi ha fatto un pochino scoprire ulteriormente il Giappone. Quando eravamo nel fuori onda dicevo, per me Matsumoto è stato il primo, perché c'è quella diatriba poi, come si diceva con Fabrizio, praticamente almeno io mi ricordo che ho visto Downward prima che partisse su un'emittente privata, prima che partisse Goldrake, per cui per me è stato il primo robottone, non si scorda mai. Per assurdo, io Capitan Harlock, per esempio, l'ho scoperto in tempi molto più recenti che non durante la storica messa in onda da parte della Rai. E per me era stato qualcosa di scoprire qualche cosa completamente nuovo, completamente diverso dai canoni, che andava al di là, anche se volete, del immaginifico di Godzilla, che poteva essere qualcosa che ci poteva assomigliare in una maniera molto, molto vicina. Tanto per intenderci, una cosa che avevo visto, che dopo ho ritrovato in Yamato, era Atragon, ti ricordi? Sì. Il Gotengo, diciamo che lì Matsumoto si è ispirato, se volete, abbastanza al Gotengo per la Yamato. Sì, sì. Però, come vi ripeto, per me è stato una sorta di secondo impatto, sostanzialmente, un second impact praticamente, perché veramente, veramente mi ha aperto qualche cosa che dopo, ovviamente, ha aperto la diga, e dopo sono arrivati gli altri. Dagward era stato qualcosa, cioè, abituato a dei cartoni, a delle serie di fantascienza, anche live action, molto, molto, se volete, molto diverse, molto occidentali. Trovarsi avanti una narrazione del genere, veramente nuova, per allora, per me, soprattutto rivoluzionaria, ha voluto sapere. Diciamo che poi ultimamente me lo godevo l'artista lato manga, più che altro. Anche se vi devo dire la verità, purtroppo i paragoni con gli anime, con il rispettivo anime, erano...
È difficile da leggere.
Difficile, sì.
Devi essere veramente appassionato.
Appassionato e molto...
Anche
molto...
perché lui è un bravo soggettista, ma non tanto bravo a sceneggiare ciò.
Sai che cosa, Fabrizio? Li trovavo tutti i manga di Matsumoto, li trovo abbastanza scuri. Sotto tutti i punti di vista, sia il taglio, sia l'inchiostrazione, sia il disegno, sono molto scuri, sono molto... Soprattutto c'è, per esempio, io quello che mi è rimasto impresso è nel manga di Yamato, tutte le parti, quando praticamente al di sotto della costa terrestre, come c'è il parente che dopo partono, no? E sono di un claustrofobico le vignette, che è una cosa incredibile.
Sì. C'è Fabrizio che dice che ovviamente noi da bambini le vediamo con certi occhi e certe profondità, che poi in realtà le reali profondità le abbiamo capite più avanti, ricordando le grandi. Ecco, quindi questo molto. Cioè, Angelo ci ha già lasciato, e Lobo pure dice che parte il treno, quindi direi che dobbiamo salutare. Non so, Fabrizio, se pure tu vuoi dare un ultimo commento prima di salutare.
No, vabbè, io quando guardavo i cartoni animati all'epoca non guardavo chi fosse Gonagai o chi fosse Matsumoto.
Ah, beh, certo.
Studiando, insomma, guardando Harlock, mi ero reso conto già all'epoca che fosse qualcosa di diverso, insomma, dal robottone, insomma, anche nello stesso Galaxy Express. Poi ho riapprezzato in effetti veramente bene la storia, soltanto poi negli anni 90, quando li ho riscoperti anche grazie a internet.
Va bene, ragazzi cari, ringraziamo ovviamente come al solito chi ci segue e ci ha seguito online, chi ci segue offline o su YouTube o sul podcast che Omar rimetterà diligentemente sul suo sito di Fantascientificast, e vi diamo appuntamento la settimana prossima, venerdì, quindi tra 6 giorni. Grazie ancora e buonanotte, buon settimana. Ciao.
Ciao, ciao.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/ FSC Community. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.com. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo. Non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.